Scrive Paolo Maldini: tra tutte le gestioni di spogliatoio che ho vissuto, la sua, e cioè quella di Ancelotti, è stata in assoluto la più serena. Si tiene dentro preoccupazioni e pressioni, così la squadra resta tranquilla e vince, e poi vince, e vince ancora. Anche se ogni tanto l'uomo più buono del mondo sbotta. L'ultima volta che è esploso per davvero è stata a Lugano, dopo un amichevole precampionato perso contro una squadra di Serie B svizzera. Sembrava pazzo, ce ne ha dette di tutti i colori, ci ha insultati come animali, cose pesantissime e irripetibili. Non si fermava più. E a me veniva da ridere perché gli era partita la brocca, non l'avevo mai visto così. Era tutto rosso e vicino a lui c'era Adriano Galliani con la cravatta gialla, insieme somigliavano all'arcobaleno. Dopo due giorni ci ha chiesto scusa perché cattivo fino in fondo non lo sarà mai, è dolce dentro e il segreto delle nostre vittorie sta nella sua normalità. Ti riconosci in questo ritratto di Maldini, caro Carlo Ancelotti?
Tanto buongiorno.
Buongiorno.
Sì, sì, mi riconosco. Paolo mi conosce perfettamente.
Sì, eh?
Sì, sì, sì.
Senti, senza violare troppe leggi sulla privacy, proviamo ad ambientare più o meno questa telefonata. Da sì. Che parte del mondo sei?
Sono a Londra.
Sei a Londra e quindi sei nella tua nuova dimensione, insomma.
Sì, sono venuto a controllare, a vedere la situazione, a parlare con la mia nuova squadra. Non ci sono naturalmente i giocatori, perché sono tutti via o in vacanza, o che è impegnato con le nazionali.
Senti, quando comincerete?
Cominceremo il 6 luglio.
Il 6 luglio. E quindi hai una gran voglia di vacanza adesso, immagino.
Sì, sì, sì. Adesso è stata una stagione intensa. Fortunatamente abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo. Adesso sì. Sì, un po' di vacanza ci vuole.
Sì, poi ti dirò anche da notizie di agenzie di stamattina come mai siete riusciti domenica a Firenze a raggiungere l'obiettivo minimo, ma andiamo per ordine. Io sto sfogliando questo libro bellissimo che tra l'altro mi risulta, Carlo, e questo mi risulta da Rizzoli che l'ha editato, già a fine settimana, quando usciranno il sabato e la domenica le classifiche di vendita, avrà scalato abbondantemente le classifiche e questo credo che ti farà piacere.
Sì, sono contento.
Ma dimmi perché...
soprattutto a Borgo Nuovo.
Ecco, bravo.
Il motivo per cui ho scritto questo libro è solo ed esclusivamente per aiutarlo a trovare fondi perché possa migliorare la ricerca verso questa malattia che ancora per molti versi è poco conosciuta.
Faccio un'altra piccola violazione alla privacy, ma spero mi perdonerai. Noi abbiamo un amico comune che è un grande e grosso produttore di vino in Franciacorta, che mi ha raccontato quanto segue. Dopo l'ultima eliminazione dalla Coppa, tu, allargando le braccia, visto che comunque aveva fatto tutto il possibile e non c'era stato nulla da fare, hai allargato le braccia e gli hai detto, pazienza, però vorrà dire che avrò un po' più di tempo per andare a trovare Stefano.
Sì. Sì, sì, questo è vero. Adesso ultimamente sono andato meno del dovuto perché sono stato un po' preso dagli impegni, però Stefano rimane sempre un amico carissimo, soprattutto ho conosciuto un altro aspetto di lui che è legato alla sua combattività. Quando era un giocatore non era la sua peculiarità, la combattività ritrovata cercando di superare questo suo momento difficile, lo stai gestendo molto bene. E devo dire che più che dare un aiuto a lui mi dà un aiuto a me stesso quando lo vado a trovare perché ritrovo veramente un guerriero.
Questo è molto bello, questo mi fa pensare che io personalmente avrei preferito che tu restassi in Italia perché avresti avuto ancora anche più tempo di frequentare Stefano restare in Italia intendo a quella che anche da questo libro, ma non è una novità, risulta essere alla fine la squadra a cui tu sei rimasto più legato, Milan escluso. Tu scrivi a un certo punto: la Roma è così, un giorno la allenerò, sono in debito, mi ha fatto divertire da subito, fin da quando nel 79 Lidl, tornando da una vacanza a Salso Maggiore con la moglie, si fermò a Parma e mi ha portato via 1.200.000.000 eccetera. E poi ricordi il tuo arrivo a Roma, bellissimo, perché ti dicono: arrivo alla stazione Termini, mi dicono prendi il taxi, vai in via del Circo Massimo, raduna la squadra lì, mi raccomando un taxi giallo, uno di quelli con la scritta, non salire sulla macchina di un abusivo, se no paghi di più, arrivi, chiedi quanto costa, 10.000 lire, prendi il portafoglio, tiri fuori i soldi e a quel punto i tifosi che stanno circondando la sede, tu scrivi, vedendo che sto pagando si incazzano di brutto con quel povero tassista e cominciano a urlargli, alaziale, azzozzo, la trovo meravigliosa. Io trovo. È bellissima, perché poi veramente di quelle che ti divertono a leggerle, Carlo. E in questo devo dire che è stato molto bravo anche Alessandro Alciato, ho l'impressione.
Alessandro Alciato è stato bravissimo. Io ho qualche perplessità, anche perché insomma, sono tanti episodi ai quali sono molto legato e che ritengo molto personali, però il fatto che lui scrive molto bene, il fatto, insomma, lo scopo di questo libro mi ha spinto a,
sì, certo,
a proporlo, a pensarlo, soprattutto poi dopo lui l'ha messo su carta molto molto bene, devo dire.
Sì, è entrato in sintonia con te e questo lo si capisce. E io ne sono anche abbastanza fiero, perché Alessandro Alciato è un biellese esattamente come me. E quindi
anche,
questo,
devo dire la verità, dal libro che tu hai scritto su Nereo Rocco, che mi è piaciuto tantissimo.
Bene, sono contento. Questa non era combinata, vorrei che gli ascoltatori lo sapessero. E vorrei anche che sapessi che se c'era una, dal mio punto di vista di rocchiano di ferro, se c'era una persona degna di superare Rocco nella classifica di tutti i tempi al Milan, era proprio Carlo Ancelotti, e invece non è andata così. E tu ci avresti tenuto molto, eh?
Sì, ma insomma, credo che ho vissuto una bellissima avventura al Milan come l'ha vissuta Rocco, quindi poi credo che anche è finita bene, nel senso che siamo rimasti in ottimi rapporti, cosa che raramente succede nel mondo del calcio, e anche per questo insomma vivo la futura avventura con entusiasmo e ottimismo. Sarebbe dispiaciuto aver lasciato il Milan con dei rancori, invece così ho dei rimpianti, non ci sono stati, non ci sono, e vivremo il futuro separati, diciamo così.
Questo è molto bello da parte tua. Il dovere di cronaca a questo punto, e poi la smetto subito, però mi impone di leggerti una breve agenzia di stamattina, che è stata una lunga visita dell'ex presidente del Milan in vari studi televisivi, e di questa frase: finalmente domenica a Firenze abbiamo giocato con la formazione che io avrei voluto vedere tutto l'anno, e per pura combinazione si è vinto e ci si è qualificati in Champions.
No, beh, ma di chi è questa dichiarazione?
Dell'ex presidente del Milan, di Silvio Berlusconi, stamattina.
No, qualche discussione col presidente l'abbiamo avuta, ma insomma rimane grande affetto e grande stima.
Tu hai deciso di andartene da grande signore e non hai nessuna intenzione di deflettere da questa linea.
Esatto,
eh?
Esatto.
Questo ormai l'abbiamo messo a fuoco sin da domenica, e mi pare che... E mi pare che sia giustamente e sacrosantamente confermato. Senti, dicevamo di Roma e di questa tua, del fatto che Lidl e Messacchi tu li hai individuati come i tuoi due maestri. Io mi ero fatto l'idea, sbagliando, che alla fine tu avresti anche un po' percorso la carriera di Lidl, no? Con questi, magari con più di un andirivieni tra Milan e Roma, e invece mi sono sbagliato.
Ma credo che sono molto legato a Roma, soprattutto per quello che è stato il passato, è stato bellissimo. Abbiamo vinto il campionato dopo 40 anni, quindi figurarsi ancora oggi quando vado a Roma sono trattato da re. E credo che nel futuro, anche perché non è che sono rimaste più tante squadre che posso allenare, nel futuro Roma rappresenta sicuramente un obiettivo per me. E come ho iniziato da calciatore, magari il pensiero di poter chiudere come allenatore alla Roma non mi dispiacerebbe.
Tra le cose che mi sono piaciute in maniera particolare di questo libro, c'è che poi quando è ora le cose non si mandano a dire, sia pure con molto garbo. E cioè, a un certo punto tu scrivi: nella vita non ci possono piacere tutte le persone che incontriamo. Io e Fabio, cioè Capello, avevamo e abbiamo caratteri diversi. Il problema, lo avverto anche adesso che sono dall'altra parte, è che scindere il rapporto professionale da quello umano è difficilissimo. E poi vai avanti e continui dicendo: leggeva benissimo le partite, da questo punto di vista giù il cappello, umanamente il discorso cambiava, era burbero, non dialogava, non amava discutere con noi. E poi racconti anche di una volta che Gullit l'ha appeso in spogliatoio, esattamente come avevi visto fare soltanto a Roma da Lidl, che appese in un colpo solo Turone e Pruzzo. In fondo è logico che sia così, non è che nella vita si deve proprio andare d'accordo con tutti, no?
Certamente no, ma poi devo dire che quando poi passi dall'altra sponda capisci quanto siano magari difficili e complicati i rapporti con alcuni giocatori. Quindi Cappello sicuramente l'ho rivalutato molto nel momento in cui sono passato dall'altra parte, e anch'io come lui ho avuto problemi nella gestione di alcuni giocatori.
Ma non starei mica guidando tu, Carletto, no?
No, sarai mica matto.
Il Chelsea si può ancora permettere l'autista, no, al momento?
Sì, per il momento sì.
Per il momento... Vabbè, senti, avevo ancora due o tre capitoli scritti da te, dal chat che mi piaceva riprendere. Sarebbero tanti, ma insomma è giusto per dare un'idea agli ascoltatori di quello che troveranno in questo libro, di gustoso. Tu dici, a Parma sono stato criticato molto, specialmente nel mio secondo e ultimo anno, erano tutti pronti a dirla loro un po' troppo snob. Stavo antipatico io ai vecchi dirigenti del Parma, soprattutto per aver rinunciato a Roberto Baggio, ma io allora, tu spieghi, ero un po' poco dutti. No, non volevo stravolgere il mio 4-4-2. Gli telefonai, ti prendo volentieri a Baggio, ma sappi che ho intenzione di farti giocare da attaccante e sei in concorrenza con Crespo e con Chiesa. A distanza di anni, scrivi, mi sono pentito, ho sbagliato a essere così intransigente.
Sì, è vero, perché poi naturalmente poi con l'esperienza dopo capisci che è importante avere i giocatori e poi dopo in base ai giocatori che hai adattare il sistema di gioco. Non avevo molta esperienza, non avevo molte conoscenze, avevo paura ad avventurarmi in un sentiero che conoscevo poco e quindi ho detto a Baggio proprio questo, a distanza di tempo, poi mi sono accorto che i giocatori è meglio che li hai. Poi dopo...
In qualche maniera, poi dopo
li gestisci.
Lì che anno era? Era il 2002? No.
Era il 90, 97 o 98.
Ah, 98 addirittura. Se t'avessero detto che da lì a 10 anni dopo, tu avresti dovuto, per comportarti bene fino in fondo col gioco, avresti dovuto far convivere non Baggio, Chiesa e l'altro, ma avresti dovuto far convivere Kakà, Pato, Ronaldinho, Shevchenko, dimmene un altro.
Seedorf
e Beckham, no?
Beckham.
Ma nel Milan, non nel Circo Medrano, però.
No, ma Beckham parte da un ragazzo straordinario, un grandissimo professionista. Quindi.
Certo.
Ma devo dire che non ho mai avuto difficoltà a gestire i giocatori. Mi sono sempre trovato molto bene.
Questo lo ha testimoniato Maldini in questa introduzione che ho letto prima, sì. Perché Paolo mi pare che, e lo ha dimostrato anche nell'ultima sua vicenda, bellissima ma con quella punticina sgradevole, Paolo non è uno che le manda a dire, ho l'impressione.
No, assolutamente no.
Ecco.
È stato un grande aiuto, un grande supporto, oltre che un grande campione, perché Paolo veramente identifica il vero ruolo del capitano.
Certo.
Quindi grande serietà, grande professionalità, disciplina. Quindi l'aiuto che mi ha dato è stato importantissimo.
Poi la prima volta che ci vedremo ti consegnerò di persona tutti i messaggi che sono arrivati in questo frattempo da tutte le parti d'Italia, da Padova, da Alba, da Milano, da Firenze. Ne sto leggendo di ogni sorta, diciamo che c'è un 80-90% buono di gradimento. Io ho ancora due passaggi che vorrei leggere del tuo libro. Uno è Kakà. Kakà, scrivi, è sbarcato all'aeroporto di Malpensa e mi sono messo le mani nei capelli, occhialini, pettinatissimi. Faccia da bravo ragazzo, non vedevo solo la cartella con i libri e la merendina. Oddio, abbiamo preso uno studente universitario, benvenuto al progetto Erasmus, non sarebbe male se sapesse anche giocare a pallone. Kakà non aveva niente del brasiliano, mi ricordava un testimone di Geova a Cologno Bonzese. Beh, l'hai cambiata idea poi,
dopo l'ho cambiata, sì, perché io Kakà non lo conoscevo assolutamente. È bastato il primo giorno d'allenamento per capire che era sbarcato un fenomeno grande, che poi dopo ha dimostrato tutto il suo valore negli anni a venire. Peccato che ora debba fare a meno di Kakà, perché è stato un grande campione.
Si saprà solo lunedì ufficialmente, Carletto. Sei stato via qualche ora, non anticipare i tempi. Prima di lunedì non si saprà nulla di definitivo. Senti, bene. No, sai perché mi ha molto divertito il racconto di Kakà alla Malpensa? Perché mi ha ricordato quello proprio di Paron Rocco alla Malpensa, che era andato a ricevere Dino Sani e quando vide sbarcare Dino Sani tutto calvo e leggermente ingobbito in avanti con un impermeabile troppo grosso, disse: ciò, gavemo comprare un impiegato del catasto, no? E quindi più o meno è un altro genere, ma un po' il tuo testimone di Geova. Raccontiamo la finale di Atene attraverso questo episodio bellissimo, che è assolutamente inedito, perché il bello di questo libro è anche per l'appunto che c'è molto di inedito. Allora, dopo che voi Cioè, tu racconti il 3-0 di semifinale, capolavoro contro il Manchester United a San Siro, e poi scrivi: 24 ore prima di noi il Liverpool aveva giocato contro il Chelsea la sua semifinale. Il nostro centro sportivo in pratica non esisteva più, sostituito dalla curva di uno stadio, la mitica Cop di Anfield in trasferta a Milanello. E qui la festa nella sala riunioni, con 30 satanati davanti al televisore che urlavano: "You'll never walk alone, Liverpool, non camminerai mai solo". Eravamo noi milanisti con la scialpa rossa, facevamo un tifo infernale contro il Chelsea, che non ti senta Abramovic, erano spuntati cappellini e trombette. Perché? Perché volevate ad ogni costo il Liverpool due anni dopo Istanbul.
Sì, sì, lo consideravamo, e lo consideravamo il destino, il fatto di poter rifare una finale dopo due anni con la stessa squadra, dopo la delusione di Istanbul, lo consideravo proprio un segno del destino positivo. Quindi quando il Liverpool vinse contro il Chelsea quella partita, eravamo molto contenti, ma anche sicuri che avremmo vinto la Coppa dei Campioni.
Così, così mi pare che sia andata. La prossima te la giocherai, mi pare di capire, da qualche altra parte. Carlo, io non ti ringrazio davvero molto per questa straordinaria partecipazione. Ne approfitto per ricordare che Carlo Ancelotti con Alessandro Alciato ha scritto "Preferisco la Coppa, vita, partita e miracoli di un normale fuoriclasse", con prefazione di Paolo Maldini, edito da Rizzoli. Presto lo troverete, se non in testa alla classifica, quasi. Mi dicevano da Rizzoli, poi ti lascio davvero, che negli ultimi tempi sono usciti 4 libri su Mourinho, ma questi 4 libri messi insieme al momento non hanno venduto quanto ha già venduto il tuo libro in pochi giorni, quindi potremmo dire 0 copie magari?
0 copie non è male.
Potremmo metterla così? Dai, te la regalo la prossima volta che...
Mettiamola così, dai.
Mettila che la prossima volta che hai da fare due parole con lo Special One, magari gliela molli, insomma.
Sì, sì, gliela tiro, va bene.
Un abbraccio, Carletto.
Grazie, grazie, arrivederci a tutti.
A presto.